Va ora in onda I nomi della musica, tempo, forma, memoria nell'opera di Francesco Filidei, a cura di Claudio Proietti. I nomi della musica è realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Terza trasmissione, 2014-2017, con Giovanni Sebastiano, Mauro, Virgilio, Giordano, Stefano e vari altri.
Buongiorno, sono Claudio Proietti, di nuovo al microfono per la terza trasmissione del ciclo I nomi della musica, tempo, forma, memoria nell'opera di Francesco Filidei. Nella trasmissione precedente abbiamo ascoltato un frammento tratto da Fiori di Fiori, la composizione del 2012 che Francesco Filidei dedicò a Girolamo Frescobaldi e al maestoso organo Biagi della Basilica di San Giovanni in Laterano, da lui suonato durante il suo soggiorno romano. Nel 2015, tre anni dopo, apparve un lavoro analogo, delineando così l'intenzione del musicista di realizzare una serie dedicata a cinque grandi compositori organisti della storia, i loro strumenti, le loro patrie. In verità, già solo a leggere il titolo di questo secondo brano, qualche perplessità nasce. Killing Bach. Celebrare un eroe ammazzandolo? Possibile? E invece è proprio così, e il perché lo spiegò bene Filidei stesso con queste parole. Comporre è un modo per indagare, perché abbiamo bisogno di comporre. Con questa bella frase ho passato anni a cercare di scrivere invece di farlo. Dopo un lungo periodo di quaresima, in cui utilizzavo solo rumori, dopo aver riscoperto il suono e il colore e pensando di non riuscire a procedere solo cercando nelle mie ragioni e in me stesso, ho studiato le risposte date da altri compositori per confrontarle con ciò che stavo facendo. Questo è stato il punto di partenza di un ciclo di cinque brani orchestrali concepiti come evocazioni di cinque compositori, organi e nazioni. Un organo è stato a volte per secoli nello stesso posto ed è il miglior testimone di una cultura musicale. Fiori di Fiori, il primo brano del ciclo, era dedicato a Frescobaldi. Quando mi sono trovato di fronte al secondo, il compito era decisamente blasfemo. Come trattare con Johann Sebastian Bach? L'unica soluzione era aggredirlo, attaccando la cosa più perfetta che io conosca sulla terra, in qualsiasi modo riuscissi a immaginare, letteralmente, con pistole, taser, cicalini, con Wagner e ogni sorta di diavoleria. Il risultato è un quadro grottesco, violento e osceno, che attraverso la sua violenza cerca di rinnovare un senso del sacro. Potrei scrivere un pezzo bellissimo. Ho scritto un pezzo che è inquietante, che sembra divertente ma non lo è, e che punta il dito contro una situazione politica che sta diventando molto pericolosa per tutti, e non solo per la cultura e la musica. Queste parole di Filidei corrispondono esattamente alla realtà. Basterà ascoltare i primi minuti di Killing Bach per rendersene conto, perché l'omicidio avviene subito, quasi all'apertura di sipario. Anche se un ascolto così breve come quello che posso proporre farà un evidente torto all'ampiezza e alla complessità drammaturgica di questa composizione per grande orchestra che dura quasi 20 minuti e che riserva i suoi colpi di scena più eclatanti proprio alla fine. Vi invito dunque ad ascoltarla integralmente in rete. Il brano fu commissionato dal Festival di Donaueschingen, dove venne eseguito per la prima volta il 18 ottobre 2015. Il disagio, più o meno lieve, o il sorriso, che è poi la stessa cosa, spesso suscitati da un'operazione come questa, sono reazioni normali e previste. A un certo punto Fildei ha addirittura inserito in partitura le grida di fastidio o di scherno degli spettatori. Esse possono essere facilmente superate con la consapevolezza dell'enorme complessità che sostiene un simile lavoro, della ricchezza dei materiali messi in gioco e della grande varietà di tecniche compositive utilizzate, alcune anche scopertamente ludiche. È un aspetto fra i più stimolanti della ricerca dei compositori dei nostri giorni, il recupero di musiche del passato senza alcuna intenzione nostalgica o di restaurazione neoclassica, ma per manipolarle, trasformarle, smontarle e inventare oggetti nuovi concepiti per parlare alle coscienze e alle sensibilità d'oggi, a partire dalle parole dei nostri padri. In tal senso va inteso anche l'accenno politico che, ricordo, Fildei espresse 10 anni fa. L'anno successivo, il 2016, il compositore realizzò il suo primo lavoro per quartetto d'archi. Come sappiamo, il confronto con questa formazione è cruciale per qualsiasi compositore, perché essa esprime il cuore stesso, o uno dei cuori, della civiltà musicale occidentale 7, 8 e 900. Il nome indica la formazione, ma è stato assunto dalla forma musicale ad essa consacrata e in tale accezione elevato a totem. Dunque, ancora oggi, scrivere un quartetto significa inevitabilmente schierarsi nel confronto sulla storia, l'estetica, la forma e anche le relazioni che la musica sa e può instaurare fra le persone, gli esecutori l'uno con l'altro e il quartetto con gli ascoltatori. Fildei sgombrò subito il campo da qualsiasi dubbio, dichiarando di non voler scrivere un quartetto, ma un brano per quartetto. E infatti ecco una forma in un solo movimento e un titolo, Notturno, che evoca tutt'altri mondi. E quindi usa questo strano animale a quattro teste per continuare la propria ricerca, ripartendo, in condizioni estreme, dall'esperienza di qualche anno prima. Carezze, strofinamenti, toccamenti al corpo esterno dei due violini, della viola e del violoncello, cercando di risvegliarne la vita interiore, la voce intima e segreta. C'è da dire che in questa sua ossessione il compositore fu assecondato dai ricercatori dell'IRCAM di Parigi, cioè di uno dei centri più avanzati al mondo nel campo dell'informatica e dell'elettroacustica, dove, ricordo, lui stesso si è formato. Gli fu infatti messa a disposizione una tecnologia capace di trasformare normali strumenti in smart instruments, cioè in oggetti musicali dei quali è possibile programmare le qualità acustiche. Si può intervenire su ogni parametro, su ogni effetto, su ogni elemento che caratterizza la percezione del suono. E il bello è che ciò avviene senza altoparlanti o computer esterni, ma solo attraverso trasduttori collocati negli strumenti stessi. Dunque il compositore può intervenire all'origine sulla resa acustica del brano, scavalcando, per così dire, l'azione dell'interprete. Potete immaginare la sua goduria in una tale situazione se ricordate l'antica tensione di Francesco Fildei a realizzare esperienze nelle quali finissero per sfocarsi i confini fra le figure di compositore, esecutore e spettatore. Il titolo completo del brano è Notturno sulle corde vuote, con richiamo a un precedente lavoro per pianoforte, violino e violoncello intitolato Corde vuote. E ciò corrisponde al fatto che gli strumentisti in pratica non utilizzano la mano sinistra, quella che agisce sul manico dello strumento determinando l'altezza dei suoni e molti effetti espressivi, e dunque lasciano vibrare le corde libere. Ciò ha evidentemente una ricaduta fortissima sulla struttura armonica del pezzo, che fisiologicamente si plasma sui rapporti di quinta, cioè l'intonazione base degli strumenti ad arco, dapprima circoscritti e poi sempre più allargati e complessi. il tutto senza rinunciare ad alcuna intenzione poetica o linguistica, come dimostra il sapido frammento che vi propongo. A proposito di Notturno sulle corde vuote, c'è da aggiungere che, oltre alla versione di cui abbiamo ascoltato un frammento, cioè quella originale con i suoni modificati tecnologicamente, il compositore ne ha approntato una versione esclusivamente acustica, che è quella oggi più frequentemente proposta in concerto. Avanzando nella progressione cronologica al 2017, si incontra un'importante pagina orchestrale, un concerto per flauto e orchestra destinato a un interprete d'eccezione, come il flautista Mario Caroli. Il lavoro, intitolato Sull'essere angeli, fu presentato al Festival Printemps des Arts di Monte Carlo nell'aprile di quell'anno e successivamente conobbe una revisione legata a un'originale interpretazione scenica creata dal celebre coreografo Virgilio Sieni. C'è da dire che una forte componente visiva era presente già nella genesi del lavoro, in quanto Filidei, nel comporlo, si ispirò alle immagini della grande fotografa italo-americana Francesca Woodman, morta suicida a soli 22 anni. Questa informazione aiuta nella comprensione del titolo, che altrimenti potrebbe apparire un po' ermetico.
Sull'essere angeli è un concerto per flauto orchestra che mi è stato commissionato da Marc Monet per il Printemps des Arts di Monaco. Marc mi aveva anche passato la commissione anni addietro della mia prima esperienza teatrale NN sulla morte di Franco Serantini. È un pezzo che ho scritto pensando al grande flautista italiano Mario Caroli, amico di vecchia data, e è un pezzo anche che avevo scritto dopo la mia prima opera, il Giordano Bruno, che presentava una struttura abbastanza complessa e elaborata, cosa che probabilmente mi ha condotto a cercare delle soluzioni formali più libere. Ecco, infatti il flauto viene a presentarsi come quasi una figura su uno sfondo, su un paesaggio che si muove nello spazio e nel tempo cercando una direzione, cercando un sentiero, una linea nuda che viene vestita dai colori orchestrali, a volte sgargianti, invece a volte francescani, per poi di nuovo comparire nuda e ancora più sola. Questo tipo di sensazione mi era stato già provocato dalla visione delle fotografie di una grandissima fotografa, Francesca Woodman, che ha rappresentato come pochi un senso di inquietudine adolescenziale che poi l'ha portata al suicidio. Io ho cercato con questo pezzo in particolare di trasporre in ambito musicale le sensazioni che avevo provato di fronte ai suoi lavori.
Dopo l'ascolto di questo frammento tratto da Sull'essere angeli per flauto e orchestra, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo per parlare della prima vera opera di Francesco Filidei, che è intitolata Giordano Bruno e debuttò a Porto il 12 settembre del 2015. Su questo lavoro sono già stati scritti ampi saggi e moltissimi commenti, perché esso offre ricchi stimoli per indagini analitiche o interpretazioni metaforiche e simboliche. È infatti un mirabile compendio di tutte le acquisizioni linguistiche, compositive e concettuali compiute fin lì da Filidei, per di più applicate alle vicende biografiche e intellettuali di un filosofo divenuto simbolo universale della lotta per la libertà e l'autonomia del pensiero. Qui, in trasmissione, sarà possibile solo descrivere le caratteristiche essenziali di questo grande lavoro, raccontarne il contenuto drammaturgico e proporre l'ascolto di alcuni estratti fra i più significativi. Anche se, per motivi di tempo, ho dovuto escludere altri formidabili momenti, come quelli di scatenamento fisico e ritmico delle scene intitolate Carnevale e Il piacere è nel movimento. Mi sento quindi fin da subito di raccomandare a tutti gli ascoltatori la visione e l'ascolto integrale dell'opera che è disponibile in rete e in DVD. Giordano Bruno è un'opera retablo, e cioè suddivisa in sezioni molto ben definite e separate l'una dall'altra, come le tipiche pale d'altare spagnole e sudamericane, nelle quali una ricca ed elaborata architettura decorativa incornicia una serie di formelle dove sono narrate le storie della Vergine o dei Santi. Ecco dunque i primi elementi. L'architettura è fondamentale, la struttura è determinante, la forma chiusa decisiva. La drammaturgia non è continua, ma suddivisa in sezioni autonome. A proposito del testo, va subito detto che il libretto è firmato, come già quello di NN, da Stefano Busellato, che lo ha scritto in continuo e strettissimo rapporto con il compositore, basandosi sugli atti giudiziari e su testi di Giordano Bruno e di Nanni Balestrini. La narrazione, se così può essere definita, si concentra sui processi ai quali la Santa Inquisizione sottopose il filosofo, a Venezia prima e a Roma poi, e culmina nell'esecuzione della condanna al rogo in piazza Campo dei Fiori. La sostanza del libretto non è però solo questa. Nei 12 quadri di cui si compone il lavoro, le scene dispari riguardano le vicende biografiche e storiche di Giordano Bruno, diventando come le sei stazioni di una passione profondamente tragica e umana. Alternate a queste, le scene pari sono invece dedicate ad alcuni dei temi fondamentali della riflessione filosofica di Bruno. I titoli sono I corpi celesti, I quattro elementi, La continua mutazione, Il piacere è nel movimento, Il sorgere del sole, Il sommo bene. Ne scaturisce un'alternanza del tono drammatico, del linguaggio, dello stile narrativo, che diventa la base per la definizione della struttura musicale dell'opera. Non certo a caso, infatti, il numero delle scene, 12, corrisponde alle 12 note della scala cromatica. In effetti sappiamo già che la scala, intesa come struttura basica dei suoni organizzati, era da tempo diventata un elemento di partenza privilegiato delle costruzioni compositive di Filidei e dunque, in questo caso, poté farne uno strumento di straordinaria efficacia per la compattezza strutturale dell'opera e di mirabile potenza simbolica e comunicativa. A ciascuno spettatore è infatti così dato di percepire, già al semplice ascolto, la precisione delle strutture tonali e modali, la concretezza del suono, la direzionalità evidente del discorso musicale. Il modello costruttivo è abbastanza semplice da descrivere. Si comincia dalla nota fa diesis, sulla quale si impernia la prima scena, intitolata Proemio. Partendo da qui, ogni quadro biografico successivo, i dispari, sarà incardinato sulla nota che segue nella scala cromatica discendente, cioè Fa, Mi bemolle, Re, do diesis. Al contrario, i quadri filosofici, cioè quelli pari, avranno a base una nota della scala cromatica ascendente dal fa diesis, cioè sol, la bemolle, la, si bemolle, si. Evidente la simbologia di tale organizzazione. Due cammini hanno luogo contemporaneamente e mentre le scene filosofiche si elevano un passo dopo l'altro verso altezze infinite, quelle biografiche percorrono una discesa inarrestabile verso l'abisso. Arrivati all'undicesimo quadro, quello del rogo, si tocca il do della massima concretezza terrena, ma avviene anche repentinamente un velocissimo riavvolgimento a ritroso dell'intero percorso, che dunque riporta al fa diesis di partenza. L'opera si chiude così come era iniziata, e l'intervallo decisivo do fa diesis è quello di quarta aumentata, il famoso tritono, definito dai teorici medievali diabolus in musica. Traiamo il primo ascolto dalla scena 5, l'interrogatorio. Bruno è di fronte alla corte veneziana e l'inquisitore primo enumera le accuse. Il filosofo si difende, ma alla fine si dichiarerà pentito e pronto alla biura. Tutta la scena replica in micro la macro struttura dell'opera e dunque la drammatica successione delle accuse dell'inquisitore. Hai detto mondi in numeri, hai detto bestemmie sopra il dogma trinitario e così via, percorrerà discendendo sempre più le note della scala cromatica da un mi iniziale fino a un la situato ben 20 gradini più in basso, più di due ottave, con un effetto di opprimente sequenza e di tensione quasi insopportabile.
Santa fede, offendo esti, madre chiesa, dicesti, Cristo, Cristo!
Dai di si maledè, Cristo, ne di nostra madre chiesa, non soffro cosa per la quale possa essere giudicato.
Hai detto mondi in numeri, hai detto mondi in numeri, e il nostro eterno. Hai detto mondi in numeri, e il nostro eterno in crea.
Filosofia, non per fede.
Hai detto bestemmie sopra il dogma trinitario. Hai detto bestemmie sopra il dogma trinitario.
Dico mosca col cielo che scrissi qualche errore, che dissi e cessi, che danno sospizione. Conosco col cielo che scrissi qualche errore, che dissi e cessi, che danno sospizione. Ma sempre ragionando i materie filosofiche.
Non ho ancora detto qual è l'organico di Giordano Bruno. Avete appena sentito. Il protagonista ha la voce di un baritono drammatico, mentre l'inquisitore primo quella penetrante e incisiva di un tenore chiaro. A loro si affianca l'inquisitore secondo, che è un basso e perciò ha un carattere più severo e implacabile. C'è poi il Papa, che, avendo la voce quasi immateriale di un controtenore, risulta come un corpo estraneo nel confronto fisico instaurato dagli altri tre personaggi. Il coro è composto da 12 voci soliste, 6 femminili e 6 maschili, e l'orchestra è in realtà un ensemble formato da 4 legni, 3 ottoni, 2 percussioni, pianoforte, arpa, fisarmonica e un quintetto d'archi. A proposito del coro, Filidei ha detto che questo ensemble vocale è il personaggio più importante dell'opera, il vero protagonista. Ho voluto fare un'opera che parla del popolo e queste voci, anche se non chiaramente identificate, portano l'opera dall'inizio alla fine. Ne ascoltiamo subito un bellissimo esempio, tratto dalla scena sesta, intitolata La continua mutazione. In maniera quasi didascalica, ma senza dubbio efficacissima, Filidei riflette l'idea filosofica del perpetuo muoversi e modificarsi della realtà con un unico grande accordo di 6 suoni, nel quale periodicamente vengono cambiate singole note, seguendo l'ordine delle quinte ascendenti. Si generano così trasformazioni dapprima quasi impercettibili, ma poi sempre più evidenti, prive di una direzione precisa e dunque tali da produrre un senso di rotazione immobile. C'è un'aurea di sacralità in questa scrittura che sembra ricordare il finale della Sinfonia di Salmi di Igor Stravinsky. Nella successiva scena 7, intitolata Tortura, si fa evidente l'intenzione con la quale Filidei si accosta all'opera. L'ha detto, dichiarato e scritto decine di volte. Egli è perfettamente consapevole che l'opera, così come ce l'hanno consegnata 3 secoli di tradizione, è morta. È un cadavere intorno al quale si continua a imbandire cerimoniali quasi sempre autoreferenziali e ammuffiti. Tuttavia, per un artista di oggi, il gusto sta proprio nel riuscire a ricreare tutto l'armamentario linguistico, musicale, teatrale e rituale che connota un'opera secondo la tradizione, per poi farlo crollare dall'interno e riportarlo così alla più assoluta contemporaneità. Non denunciandole le contraddizioni, come facevano già un secolo fa Kurt Weill e Bertolt Brecht, ma mettendolo a contrasto con i gesti, le situazioni, le immagini, le percezioni che lo circondano e che sono quelle dell'oggi. È per tali motivi che non deve risultare inopportuno o provocatorio sottolineare come Giordano Bruno sia piena di rimandi all'opera italiana e in particolare a Puccini, di cui Filidei è un ammiratore sfegatato, e Verdi. Da questa settima scena in poi l'opera è collocata a Roma. Ci sono l'Inquisizione, interrogatori, una tortura in atto, solenni liturgie e condanne a morte eseguite sul palco. Divertitevi voi a trovare i punti di contatto con il nostro grande repertorio melodrammatico. Ascolteremo ora due frammenti dalla scena 7. Il primo è una drammatica fase dell'interrogatorio, tutta giocata su un ritmo martellante, su frasi spezzate, su un incalzare sempre più serrato delle accuse da parte dell'inquisitore secondo e delle repliche di Bruno, che culminano nel suo grido straziato «Nego!», ripetuto 3 volte.
Dico, confermo, ripeto, 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 quanto dico, confermo, ripeto, quanto dico, dico, confermo, ripeto, quanto detto, confermato, dico, confermo, ripeto, quanto dico, confermo, ripeto, dico, confermo, confermato, ripeto, ripeto, dico, confermo, ripeto, confermato, ripeto, confermato, quanto dico.
Cenigo, cenigo, cenigo.
Dico, confermo, ripeto. Dico, confermo, confermo, ripeto. Dico, confermo, ripeto.
Sono sino.
Dico, confermato, ripetuto, confermato, fermo, ripeto.
Cenigo, sino, grazie.
Confermo, ripeto, quanto dico. Confermo, ripeto, quanto dico. Confermo, ripeto, quanto dico. Dico, confermo, ripeto, quanto detto, detto. Dico, confermo, ripeto.
Cenigo, sino, grazie.
Fermo, ripeto, quanto dico.
Confermo,
ripeto, quanto dico. Quanto detto, quanto dico. Quanto detto, quanto.
Cenigo, sino, graziano, decimesis.
Confermo, sono calumatori.
Calumatori.
Confermo, ipotesi,
molte malteresie, decidi circa di ora.
Dico quanto detto, quanto dico, quanto detto.
Vago, lo spazio è infinito, è popolato, è infinito.
E dove naturale,
i principi eterni, anima del
mondo. Ripeto, filosoficamente,
di corpi e anime circa.
Confermo, ipotesi,
molte malteresie, decidi circa di ora. Molteresie.
Ho detto, mi conosco, detesto miuro, a fare chiamato faro mio obbedienza.
Il secondo frammento, preso dalla scena 7 di Giordano Bruno, è la fase immediatamente successiva. La scrittura vocale muta di colpo e al protagonista è riservata un'oasi introspettiva, anche questa basata su poche e brevi parole «vedo», «vuoto», «vedo vano», ricombinate fra loro in modo sempre diverso, secondo una tecnica già utilizzata in NN, alla quale però fa da contrappunto l'implacabile inquisitore secondo che continua, ostinato con il suo rosario di domande. A proposito di questo momento, ha scritto Filidei: «Vedo vuoto, vedo vano, per me è come il vissi d'arte. C'è lo stesso tipo di afflato». In quest'opera c'è molto di Tosca. C'è Roma, la chiesa, l'interrogatorio, la tortura. Anche questa scena è ancorata al mi bemolle e quest'aria si basa, come in Puccini, su un elemento semplice, ripetuto. La sensazione che provoca è analoga. A proposito di questo non dialogo fra Bruno e l'inquisitore secondo, Gianluigi Mattietti ha scritto in un suo studio sull'opera che esso, scandito da accordi secchi e sordi degli archi, flauto, clarinetto e tromba con sordina, che cadono su ciascuna sillaba del canto di Bruno, si conclude con una sua frase parlata sguaiata in dialetto napoletano davanti al Papa, che fa segno di portarlo via. «Uè, ma che re? Mo basta, che volite? Non tengo chi niente a ricere». È il segno di un'emotività esasperata, è il momento di rottura rispetto alle questioni filosofiche dell'interrogatorio. Ascoltiamo.
È inteso, figurati, porco, nostro santo padre. Hai fatto vanto nell'indurre in piacere carnale. Ma con lo spazio infinito è popolato l'infinito di mondi. No, se tu è di vincere eterni anima e morte materia. Porci di corpi, le anime circolano d'un canale. Vedo, tutto se muore nella tua, non è l'anima forma. Cristo Signore, peccatore, mortale, idolatrie sono i santi nere nite, la messa, oggi inferno, e da lato, e le stelle sono morti, la terra, anche le tue, stelle, tua, se effetto è invito, invito, la potenza, non è vero, quel che crede la chiesa niente si può provare. Trinità, incarnazione, creazione, transportazione. Volte, volte, resinare. Volte, volte, resinare. Straverse, interdinate, ostinato.
Uè, ma che re, mo basta, pulite, non tendi più niente a ricere.
La scena 9 si intitola Condanna ed è densa di citazioni da musiche sacre cucite su un testo integralmente in latino. Il latino è la lingua dell'ufficialità ecclesiastica, della solennità, dell'ordine rituale e immobile che si oppone al movimento vitale celebrato nella scena precedente, la numero 8, intitolata appunto «Il piacere è nel movimento». Ecco dunque un impianto quasi liturgico che però, da un certo punto in poi, Filidei sporca, fra virgolette, con un trattamento armonico moderno che suona quasi dissacratorio e con alcuni elementi di impatto senza dubbio caricaturale, compreso il papa controtenore che inanella vacui ghirigori vocali mentre pronuncia spietate frasi tratte dai salmi. Al culmine straniato di questa complessa scena irrompe la citazione di una messa di Palestrina che crea un contrasto ancora più spietato col destino di morte che attende il protagonista.
Sacra missa,
Dulcis Iesus,
sacra religione,
circa transubstantiatione,
paesivus,
sacra ecclesia,
circa eternitate mundi,
creator mundi,
contra infernum,
circa eresim et blasfemia,
in nomine Patris,
cura profetas,
circa
La scena successiva, intitolata Il sorgere del sole, è un altro evidente omaggio a Puccini e alla sua Tosca. All'inizio del terzo atto, quando Mario Cavaradossi, in attesa di essere fucilato, riflette nostalgicamente sul proprio destino. Anche qui c'è un lungo monologo di Giordano Bruno, ma a differenza di Mario, lui non è disperato e, come ha scritto Filidei, ritrova la sua libertà disconnettendosi completamente dalla realtà. Quello che sentiamo e che accade in scena è la fusione completa del filosofo con la natura, la sua immedesimazione con piante e animali dei quali imita virtuosisticamente i versi. In tutto ciò la successione armonica procede inesorabile e sfocia in un grande accelerando e crescendo che tocca il culmine sulla parola sole e la nota do diesis. Si apre così la scena undicesima, rogo, quella in cui convergono tutte le forze espressive, tecniche, ideali e simboliche investite nel lavoro. Ho già detto della vertiginosa sintesi armonica che Filidei compie in questa pagina, ma in essa si realizza anche un'altra composizione di opposti, molto bruniana, quella fra la materia animata, il corpo vivo del condannato, e la materia inanimata, il legno. Quel legno al quale la sua lingua viene inchiodata per evitare che si intendano le sue bestemmie. Quel legno che, ardendo, consuma e assorbe la sua vitalità. Quel legno che da un certo punto in poi gli interpreti in scena cominciano a battere sempre più violentemente con le proprie mani. È questo un gesto simbolico primitivo, ancestrale, profondamente legato alla memoria infantile del compositore, e come ho già ricordato in una trasmissione precedente, che risale ai funerali del nonno in Sardegna, quando fu impressionato dal gesto ossessivo della nonna che batteva violentemente la mano sulla bara. Progressivamente questi colpi si trasformano in battiti di mani e coinvolgono via via anche gli orchestrali, chiamati ad abbandonare i propri strumenti. Questi applausi sono un segnale che lo spettacolo sta finendo, ma sono anche l'evocazione del rumore crepitante del fuoco che lentamente si spegne. Poi, alla fine, è il silenzio. Resta solo il suono immobile della campana che intona un fa diesis. Tutto è tornato al punto di partenza. Il ciclo è compiuto e si entra nella scena finale, il sommo bene. In essa, il canto soave del coro femminile provvede allo scioglimento di tutte le tensioni e il rintocco eterno della campana sembra dire che il pensiero è capace di sopravvivere alla distruzione del corpo. Vi lascio all'ascolto. Alla prossima.
della trasmissione avete ascoltato estratti da Killing Bach per orchestra, Südwest-Rundfunk-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, direttore François Xavier Roth. Notturno sulle corde vuote per quartetto d'archi Smart Instruments, Catuor Bela. Sull'essere angeli per flauto e orchestra, flautista Mario Caroli. Westdeutschen Rundfunk Köln, direttore Sylvain Kamberling. Giordano Bruno, opera retablo in 12 quadri. Ensemble Intercontemporain, direttore Leo Varinsky. Il brano in sottofondo è Due sigle per Riccardo di Francesco Filidei, per sei mani e tre sederi su un pianoforte. Esecutori Bernhard Vograscher, Ninon Gloger e Jennifer Heimer. Abbiamo trasmesso I nomi della musica, tempo, forma, memoria nell'opera di Francesco Filidei, a cura di Claudio Proietti. I nomi della musica è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Terza trasmissione, 2014-2017, con Giovanni Sebastiano, Mauro, Virgilio, Giordano, Stefano e vari altri. Il brano della sigla è tratto da Quasi una bagatella per pianoforte e orchestra. Pianista Maurizio Baglini, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tito Ceccherini.